Va ora in onda Studio di X.
Bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 651 di Studio di X, quello della settimana a partire dal 20 dicembre del 2015 ed è la penultima trasmissione di questo anno che volge al termine. È una ennesima, almeno due l'anno ce le facciamo, trasmissione senza voce. Speriamo di portarla al termine, diciamo più o meno nel migliore dei modi. Non sarà semplice, anche perché proprio oggi abbiamo tantissimi argomenti di cui occuparci in questa rubrica dedicata al mondo della radio e del radioascolto internazionale, unica rimasta nella nostra lingua ad essere diffusa attraverso tutte le bande di radiodiffusione, quindi le onde corte, le onde medie, la modulazione di frequenze e anche le nuove tecnologie, quindi il satellite e soprattutto la rete, dove ci trovate in molte web radio, in portali di podcast, quindi con la possibilità di scaricare o di ascoltarci live durante le messe in onda di alcune delle emittenti che ci ritrasmettono. Parleremo di nuovo di noi fra qualche istante. Intanto ringraziamo chi ci ha inviato rapporti d'ascolto durante la settimana appena trascorsa, con all'inizio un rapporto d'ascolto cartaceo che si riferisce alla trasmissione del 29 novembre, mi era sfuggito la settimana scorsa. Ne approfitto anche, oltre che per ringraziare Andrea Tucci di Teramo, che ci ha ascoltato con una DE1103, l'antenna Stilo, è un giovane, o meglio ha 22 anni, ma insomma è da considerare molto giovane per platea degli appassionati di radioascolto internazionale. Approfitto del rapporto d'ascolto di Andrea, che ci ha rilevato con un simpo 55545, per insomma invitarvi, soprattutto quando scrivete a emittenti più piccole, non a broadcaster internazionali come Adventist World Radio, ma a emittenti per esempio africane o latinoamericane, di non utilizzare i moduli prestampati per i rapporti d'ascolto, ma insomma di scrivere di vostro pugno quasi come fosse una letterina. Susciterete così più interesse nei confronti di chi vi dovrà rispondere. E a proposito di rapporto d'ascolto, quanto prima, come facciamo almeno una volta l'anno, dedicheremo una trasmissione alla compilazione degli stessi, ma anche alla valutazione del codice simpo. In settimana ci siamo intrattenuti su uno dei nostri gruppi Facebook a parlare anche di questo, seppur in maniera molto sintetica. È la solita questione, insomma, dell'overall più alto, del più basso dei valori degli altri quattro campi. Io sono uno di quelli che pensa che ciò è possibile, è proprio il simpo che ci ha inviato Andrea, 55545, in quanto è assolutamente plausibile il fatto che una leggerissima interferenza, una leggerissima presenza di fading possa comunque dare la valutazione ottima di la valutazione globale ottima di un ascolto. Ma anche del codice simpo mi auguro avremo tempo di riparlare in una delle prossime trasmissioni. Saluti e ringraziamenti vanno anche a Gianpaolo Citeriori, che ci ha scritto da Terra Nuova Bracciolini in provincia di Arezzo, ci ha ascoltato con una Texun PL 660 e una antenna Stilo 55544, il codice SIPPO. Un ringraziamento va poi, come al solito, a Giuliano Bertozzi. Ci ha inviato, o meglio mi ha inviato in forma telematica, tutte le segnalazioni d'ascolto che riguardano le trasmissioni andate in onda dalla 636 fino alla odierna. Molto interessante anche questo riepilogo, perché con un colpo d'occhio mi dà la possibilità di avere una valutazione globale dell'ascolto degli ultimi mesi e se qualcosa cambia di settimana in settimana. Oltretutto quelli di Giuliano sono degli ascolti molto fedeli e delle valutazioni molto precise, per cui saluti e ringraziamenti anche per lui. Così come vi ricordiamo, da Rosignano Solvay gli ascolti sono fatti con Texun PL606, ATS909, Kenwood R5000 e altri ricevitori portatili. Ottimo il segnale a Vercelli per Roberto Pavanello, anche per Nino Marabello a Treviso, tutto 5 il simpo con Sony CFSW7600G e antenna esterna, tutto 5 anche a Marsala, così come lo era anche a Palermo per Gioacchino Stallone, Sony ICFSW 35. Prima di salutare anche gli altri ascoltatori che ci hanno inviato sia segnalazioni su Facebook che email. Vi ricordiamo che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodx.net, quindi l'archivio di tutte le puntate fino ad oggi realizzate, oltre che le forme di contatto per interagire con noi, inviarci rapporti d'ascolto e con le emittenti che ci ritrasmettono. Vi ricordiamo la nostra politica di conferma attraverso i form online presenti sul sito, attraverso email vi rispondiamo con un'email, se ce la richiedete espressamente vi inviamo la QSL elettronica, se desiderate la QSL cartacea di una delle emittenti che lo hanno previsto, inviate un rapporto d'ascolto tradizionale cartaceo accompagnato da franco risposta all'emittente da cui desiderate ricevere la QSL che quindi avete ascoltato. Nel caso di Adventist World Radio l'indirizzo è via del Pergolino 1 50 139 a Firenze. Saluti e ringraziamenti e anche le mie scuse perché è un rapporto d'ascolto che si riferisce a due puntate fa e quindi avrei dovuto citarlo la settimana scorsa ma mi è sfuggito, chiedo venia. Saluti e ringraziamenti e complimenti per l'ascolto a Giovanni Lorenzi Italia Tango 9 Tango Zulu Zulu. Il giorno prima aveva finito di riparare una radio valvolare vintage, una Varro M581 del 1958, bellissimo il video che mi ha mandato e che pubblicherò su Facebook. La radio era totalmente muta, oltre che avere dei ronzii, sostituiti i condensatori per i ronzii, trovato il guasto che era una resistenza interrotta, era la resistenza di polarizzazione della griglia schermo della rivelatrice, la radio è ripartita e con soli 2 metri di filo all'interno della sua stazione ha ascoltato Studio DX. Mi piacciono questi ascolti, gli ascoltatori più appassionati lo sanno. Auguri per le prossime festività e complimenti e ringraziamenti a Giovanni Lorenzi che ci ha ascoltato con, ripeto, con 2 metri di filo, una radio del 58 appena riparata con un Simpo 55343. Mi è sfuggito anche rapporto d'ascolto di Livio Righi la scorsa settimana, quindi anche questo si riferisce alla puntata 649, ricezione effettuata con Icon MCR 8005, tutto 5 il Simpo, 9.30 il segnale. Livio ci ha ascoltato da Funo di Argelato in provincia di Bologna. Ci ha ascoltato invece l'11 dicembre a partire dalle 12.05 UTC, ma sulle frequenze di media veneta 1035 kHz, Stefano Valianti con una Grunding WR 5408 PLL, SIO 454. Saluti e ringraziamenti a lui e anche a Simone Perico che come ogni settimana ci invia una segnalazione d'ascolto, in questo caso riguarda i 1350 kHz di AM e la ricezione è stata effettuata con una Sony CFSW11 e una antenna telescopica. Saluti e ringraziamenti anche a Gabriele Barbi, anche lui su AM il 13 dicembre alle 22, ora locale italiano, il segnale era buono sui Monti Veronesi, ennesimo esperimento di uno dei nostri ascoltatori questa volta e non è la prima, è toccato a Giampiero Cubinelli che domenica scorsa sui 9610 con il suo cable DR5000 ci ha ascoltato per qualche minuto senza l'antenna collegata, il segnale nello smitter era chiaramente zero ma riusciva ad ascoltare la nostra voce. Poi collegando il solito metro e mezzo di stilo fuori dalla finestra, 55545 il Simpo. Saluti e ringraziamenti anche a Marco Bisceglie, 55545 anche per lui in provincia di Bari con un segnale medio di 9.10 e minimo di 9. Saluti e ringraziamenti a tutti, soprattutto a coloro che ci seguono e che stanno con noi tutta la settimana sulle nostre pagine Facebook ufficiali alle quali vi invitiamo a cliccare mi piace, Studio DX, BCL News e Onde Media Italia, o che sono iscritti ai nostri gruppi di discussione Studio DX, Radio Ascolto e Radio in TV e Onde Medie Italia. Quando richiedete l'iscrizione, insomma, se non ci conosciamo e non abbiamo avuto rapporti in passato, mandatemi un messaggio privato per presentarmi la vostra attività. E come vi dicevo, appuntamento numero 651, penultimo di questo anno per questa trasmissione dedicata al mondo dei BCL, degli SVL, dei radioamatori, insomma più in generale al mondo delle comunicazioni, diffusa da Adventist World Radio, dalla WRMI Radio Miami International, in onde medie da tante emittenti italiane che operano da tanto tempo, che stanno operando in questo periodo su questa banda fra virgolette riscoperta. E un saluto e un ringraziamento anche agli editori dell'emittente FM e televisive, insomma, che un po' a macchia di leopardo sul territorio nazionale ritrasmettono la nostra rubrica. Vi ricordiamo in modo molto veloce per la penultima volta che c'è la possibilità di ricevere il calendario tascabile, questo vale per i collezionismi di Radio Habana Cuba del 2016, fate riferimento alle istruzioni che troverete su radiohnet.cu e vi ricordiamo anche la curiosità del fatto che insomma sono arrivate anche risposte in italiano in italiano alle richieste fatte all'emittente. Il sito internet alternativo è radioch.cu. E poi, che si può ancora partecipare, c'è qualche giorno, alla personalità del 2015 di Radio Romania Internazionale. Potrete farlo attraverso le loro pagine sui social network principali o per email a ital@rri.ro. Così come vi ricordiamo che avete ancora qualche giorno di tempo per ascoltare, inviare rapporti d'ascolto e cercare di farvi confermare i trasmettitori che chiuderanno al 31 dicembre. Sono tanti, sono tutti i trasmettitori pubblici francesi, sono i 1179 tedeschi e invece i 162 le onde lunghe francesi chiuderanno alla fine del 2016. Rimarranno operanti sicuramente i trasmettitori di Bretagna 5, quelli di Transworld Radio e non so cos'altro. Altro al momento, però, insomma, le onde pubbliche francesi chiuderanno. C'erano stati dei rumors quando si cominciò a parlare della chiusura dei 1440 della possibilità di Radio Cina Internazionale di interessarsi ai 1422. Nel frattempo di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Radio Cina Internazionale si è addirittura disimpegnata dalle onde medie europee, abbandonando prima, quindi l'anno scorso, i 963 kHz di Pori in Finlandia, poi abbandonando anche i 702 kHz che utilizzava addirittura per 3 ore al giorno anche in lingua italiana, per cui dubitiamo che la Cina possa avere interesse per qualcuno di questi trasmettitori francesi, che quindi sicuramente al 31 dicembre chiuderanno. Così come si è disimpegnato, fra virgolette, anche Kit Perron, annullando le sue trasmissioni speciali previste per le festività di PCJ Radio. Ma in questo caso siamo pressoché convinti che Kit Perron sulle onde corte qualche altra apparizione la farà. È triste la notizia che, con cui apriamo, tratta al portale Ital Radio a firma di Paolo Morandotti, che è la scomparsa di Svetozar Rakov. Infatti un lutto per Radio Capodistria. In quest'ultimo periodo era nella redazione musicale, dopo una lunga malattia è scomparso appunto Svetozar Rakov, che per molti anni era stato membro della redazione informativa prima di approdare appunto a quella musicale, per la quale aveva fornito importanti contributi alla fascia notturna. Era arrivato a Capodistria da Pola negli anni 70 dopo gli studi universitari a Lubiana. Tra le altre attività svolte da Rakov si ricordano la sua partecipazione all'organizzazione della serie di importanti concerti Club 04 curati e trasmessi da Radio Capodistria, la rubrica mensile Spazio Jazz. Per tutti era una persona di carattere, ha detto Donatella Poar nel servizio che è andato in onda nel GR delle 12.30 del 13 dicembre, determinato e colto, ma soprattutto con una grande disponibilità professionale e umana. Negli anni aveva dimostrato un profondo attaccamento al lavoro, ricorderemo il suo amore per la musica jazz. La radio esprime le sue più sentite condoglianze ai familiari, ai colleghi e agli amici, alle quali ci uniamo chiaramente anche noi di BCL News e Studio di X. Rimaniamo in casa, portale Ital Radio, sito molto attento al radioascolto e soprattutto alla radiofonia italofona a 360 gradi, e di libri si parla e di Facebook, di libri e di Facebook, per questa nuova iniziativa di Ital Radio. Infatti proprio dal libro 90x90 prende il via questa nuova iniziativa, che è una pagina Facebook dedicata alla storia della radio sulla traccia del libro che ne ha unito il percorso storico in Italia alla filatelia, libro vincitore del premio Picardi 2015. Tutti sono invitati a contribuire, è semplicissimo, bisogna soltanto avere un account su Facebook, cliccare sulla pagina 90x90 di Paolo Morandotti, che è l'autore e prosegue anche in questo campo dei social network nella filosofia del libro, che poi unisce la ricerca storica alla documentazione attraverso gli elementi filatelici e postali. La pagina Facebook è stata aperta per gli amici filatelisti e appassionati di radioascolto, per arricchire la storia della radio italiana con commenti, ricordi, aneddoti, approfondimenti e anche con la relativa documentazione filatelica, ciascuno chiaramente in base alla propria esperienza. E altra notizia dal portale Ital Radio, ce ne siamo occupati per i test dello scorso anno. Luigi Cobisi lo intitola con un nome molto eloquente questo articolo, che si chiama "Le frequenze che non vorremmo ascoltare ma sono pronte", e sono quelle dell'International Radio for Disaster Relief Project, il progetto di radio internazionale per il soccorso nelle calamità, quello avviato all'HFCC e di cui anche noi ci siamo occupati in passato, che è il comitato internazionale HFCC delle stazioni radio in onde corte, stanno riservando queste proprie capacità trasmissive per mettere a disposizione in caso di gravi calamità. Dalla penisola Italia pronta a operare la stazione, chiaramente la Radio Vaticana, l'unica rimasta diciamo ancora in funzione, anche se in realtà dobbiamo dire che anche quella della RAI praticamente sotto manutenzione, basterebbe soltanto accendere gli interruttori per buttarla in onda, ma a dar disponibilità è stata la Radio Vaticana. La schedula di prontezza, vi ricordiamo che è molto complessa, 24 ore su 24 sono state registrate le frequenze 13620, 15650, 17500 e 21840, e poi per segmenti fra le 7 e le 12 7400, fra le 01 e le 09 9430, fra le 14 e le 24 11840 e fra le 7 e le 11 11995. Il sistema ha funzionato per la prima volta in un test che ha coinvolto diverse emittenti nel 2014 con ottimi risultati per la copertura dell'area di esercitazione, e i risultati li troverete nella sezione Humanitarian del sito hfcc.org. Si è invece occupato di DAB, il portale Radio Passioni di Andrea Lavendel, che salutiamo come gli amici del portale Italradio, perché è arrivato in settimana dalla Francia il calendario della copertura nazionale. Si lavorerà fino al 2023, era un po' uscita dai radar dopo il lancio di una prima fase con la copertura di Parigi, Lione e Nizza, ma l'iter delle consultazioni e degli studi era andato avanti, e oggi la Francia rientra massicciamente nella corsa alla radio digitale con la pubblicazione di una tabella di marcia per la copertura dell'intero territorio nazionale. In tutto sono previste dal regolatore CSA ben 16 tappe da qui al 2023 addirittura, in ciascuna delle quali saranno previste bandi per l'allocazione di risorse estese e locali. In queste tappe, tra 2016 e 2017, sono previste le estensioni locali delle coperture delle tre principali aree urbane francesi, quelle già citate della capitale di Lione e di Nizza. Ci vorranno insomma altri 8 anni per avere in Francia un panorama DAB Plus consolidato, e nel frattempo ci saranno inevitabilmente enormi cambiamenti a livello delle infrastrutture internet, in particolare di quelle mobili. Il CSA sembra aver ben presente queste possibili evoluzioni. Allo stato attuale però bisogna riconoscere che se il consumo di radiofonia attraverso internet in rete fissa o mobile è nettamente in crescita, la scalabilità di queste modalità di fruizione è ancora in discussione. Il modello di distribuzione broadcast rispetto alla modalità unicast o punto a punto offerta dalle infrastrutture IP continua indubbiamente ad avere i suoi vantaggi. Il vero problema è riuscire a capire la durata di tali vantaggi nel tempo, e un orizzonte di 8 anni è davvero molto ampio. Vale comunque la pena di studiare a fondo l'approccio francese al DAB Plus, perché c'è molto da imparare. Sul sito del CSA, seguendo i link dal comunicato ufficiale che troverete raggiungibile dalla prima pagina, si arriva a diversi documenti realizzati anche sulla base di consultazioni pubbliche svolte alla fine del 2014. Tutti questi rapporti, ripeto, sono molto interessanti da andare a vedere, chiaramente per gli appassionati. Sulla base della consultazione dei candidati per i possibili multiplex locali è stato pubblicato anche il rapporto con l'analisi dell'offerta attuale FM di un possibile adattamento ad uno scenario DAB Plus. Non è facile chiaramente sintetizzare tutto, scrive Andrea Lavendel, per cui si è limitato a riportare la copia dello schema, appunto, che da qui al 2023 stabilisce le aree e la loro quindi conseguente copertura in digitale. E trasmissioni addizionali per la Voice of America a destinazione Africa dell'Est. Un segmento è già partito il 30 di novembre e prevede 3 trasmettitori operanti fra le 10.30 e le 11 in Somali, una trasmissione quotidiana diffusa dal Botswana su 13650 e 17550 e da Sao Tomé su 15620. Debole il segnale proveniente da Sao Tomé, molto forte quello di 17550 dal Botswana, non ascoltato quello sui 13650 allo stesso paese africano, ed è un monitoraggio di Ivo Ivanov. A partire dal 14 dicembre ha aggiunto anche un segmento di 30 minuti fra le 16.30 e le 17 in Amharic, però dal lunedì al venerdì, sempre per la Voice of America, diffuso da Sao Tomé su 11.770 e dal Botswana su 15.580. E se ne è già qualche volta parlato in passato, questa volta la novità sta nel fatto che uno degli emendamenti della legge di stabilità dice che una buona fetta dei ricavi del canone serviranno a finanziare le emittenti locali. Ne scrive Newsline.it: abrogata la possibilità di suggellazione, le autocertificazioni di non possesso di TV saranno gestite solo dall'Agenzia delle Entrate di Torino, con il canone RAI non si finanzierà la RAI, così si esprime il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza Roberto Fico riguardo a uno degli emendamenti approvati nella settimana appena trascorsa alla Commissione Bilancio della Camera sulla legge di stabilità 2016. In effetti il commento potrebbe una volta tanto non essere poi così tanto fuori dalla realtà. Nel testo si legge infatti che le eventuali maggiori entrate derivanti dal canone andranno in parte all'erario negli anni fra il 2016 e il 2018, nello specifico 33% per il prossimo anno, 50% per i due successivi. Queste entrate trattenute verranno destinate all'esenzione del pagamento del canone per gli ultra 65 anni con reddito inferiore a 8.000 euro annui, al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del MISE per garantire il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sulle reti radiofoniche e televisive locali, e per un massimo di 50 milioni annui al fondo per la riduzione della pressione fiscale. Erano già note le intenzioni di utilizzare le entrate extra per la riduzione della pressione fiscale e per l'aumento delle fasce di esenzione per il canone, ma risulta nuova l'idea di destinarne parte alle emittenti locali. Questo potrebbe anche essere un brutto sintomo, perché potrebbe essere la conferma, ma non ce n'è bisogno, dell'imminente scomparsa dei contributi all'editoria. Comunque, lo stesso emendamento rinvia a un regolamento delegificato la definizione dei criteri di riparto e le procedure relative al fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Si accende ancora di più dunque la discussione riferita al fatto che il canone dovrebbe essere una tassa di scopo, che dovrebbe cioè essere pagata unicamente per finanziare il servizio radio televisivo pubblico, cioè la RAI, mentre la legge di stabilità non ne prevede questo impiego in maniera esclusiva. Nel frattempo l'associazione TV locali di Confindustria si affretta negli slanci adulatori con un succoso comunicato nel quale ringrazia il governo, i senatori, i deputati per l'importante emendamento, o meglio per il servizio reso. Viene inoltre abrogata anche la possibilità di far suggellare il proprio apparecchio televisivo per interrompere così l'abbonamento. Di fatto qui quindi sarà ora sufficiente il mero possesso dell'apparecchio per dover pagare il canone. Per attestare di non possedere un televisore bisognerà segnalarlo via autocertificazione all'Agenzia delle Entrate. Unica piccola differenza è che ci sarà un modulo apposito che, una volta compilato, dovrà essere spedito alla direzione provinciale, quella di Torino, che invece piuttosto che a quella di competenza nel proprio territorio, che quindi quella di Torino sarà presumibilmente caricata da migliaia di richieste da evadere. E se ne va un altro pezzo della storia radiotelevisiva italiana. È scomparso infatti Guelfo Marcucci, pioniere proprio della radiotelevisione privata italiana, con in testa le sue due creature più conosciute, Elefante e Video Music. Per 60 anni è stato riferimento di una dinastia imprenditoriale che ai vertici della provincia di Lucca, con ramificazioni in tutta Italia e nel mondo, ci ha lasciato. Aveva 87 anni, era malato da tempo, se n'è andato nel suo regno, fra virgolette, al centro turistico internazionale del Ciocco a Castelvecchio Pascoli. A lui si deve il merito, nel corso dei primi anni 70, di aver intuito il futuro delle TV private nazionali con l'installazione dei ripetitori in zone appenniniche per diffondere prima i segnali delle emittenti estere, poi quelle dei primi network extraregionali, dove c'erano proprio le sue idee e i suoi capitali: TVS Express, Elefante TV, PIN, Prima Rete Indipendente, Video Music e GBR Canale 2000. La SIT, società impianti televisivi, dalle quali sorse come spin-off Teleradio Express, scrive Newslinet, fu il nucleo dell'imprenditore TV, attivo principalmente però nel settore farmaceutico con gli emoderivati e con marginali interessi anche nel settore radiofonico. Poi si sviluppò fino a diventare Telesciocco, parliamo di TVS Express, cellula del network Elefante CTB, che con crescenti necessità finanziarie ed errori gestionali nel 79 finì però presto in amministrazione controllata, per poi essere ceduta nel 1988 al telefinanziere d'assalto Giorgio Mendella per il progetto Rete Mia. Il marchio Elefante fu invece acquistato dai bresciani di Telemarket. Dall'84 Marcucci, unitamente ai figli, con Marilina in primis, si impegnò nella TV Video Music, esclusivamente orientata alla musica ai giovani, poi ceduta a Vittorio Cecchi Cori per farne il secondo canale di Telemonte Carlo. Entrò con Richard Branson nella Virgin, nel network londinese satellitare Super Channel, poi rivenduto alla NBC americana, misurandosi quindi anche lì tra i primi nella diffusione extranazionale. Dopo l'epopea di Elefante Video Music, nel corso degli stessi anni continuò a interessarsi di TV, seppur con tono minore, fondando o rilevando diverse realtà locali, ultime ricordiamo Noi TV e Rete Versilia News. I funerali sono stati celebrati il 13 dicembre, insomma, e per espressa volontà della famiglia sono state richieste opere di beneficenza. E come previsto non siamo riusciti chiaramente ad evadere tutta la scaletta che avevamo preparato per questo penultimo appuntamento del 2015, il 651. Vi do soltanto qualche accenno. Volevamo parlarvi del fatto della nuova apertura di un'emittente dell'ISIS, l'emittente NFM in Libia, di cui già tanto si è parlato nelle ultime settimane, adesso affiancata da un'altra stazione radio a Nangarhar in Afghanistan, sembra che sia proprio denominata la Voice, insomma la voce del califfato, e che serve per reclutare altri adepti per la loro folle guerra. E altre notizie di cui dovevamo occuparci erano quelle inerenti a alcune emittenti clandestine che sembra possano chiudere i battenti nel prossimo, insomma, nelle prossime settimane con la fine dell'anno. Fra queste invece ce n'è una che sembrerebbe aver riattivato le onde corte, è Radio Biafra, che è stata ascoltata fra le 20 e le 23 sugli 11.600 kHz. Le trasmissioni provengono dal sito trasmittente di Kostinbrod, che non è insomma il meglio per quello che riguarda la copertura dell'Africa. Gli altri trasmettitori smantellati, gli altri siti smantellati lo facevano indubbiamente meglio. Potrebbe trattarsi semplicemente di un periodo di test che Spaceline insomma offre ai suoi clienti, quindi sicuramente notizia di cui vi daremo aggiornamenti nelle prossime settimane. Intanto siamo giunti al termine di questo appuntamento numero 651, come vi dicevo penultima trasmissione del 2015. www.studiodx.net per tutto quello che riguarda questa trasmissione e www.bcldnews.it per tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale. Ci trovate sui principali social network, la presenza più massiccia è comunque su Facebook con le tre pagine ufficiali, BCL News, Studio di X e Onda Media Italia, i due gruppi di discussione, Studio di X, Radioascolto in Radio in TV e Onde Media Italia, pagine alle quali vi invitiamo a cliccare mi piace, gruppi di discussione alle quali vi invitiamo a richiedere l'iscrizione inviandoci anche due righe di presentazione della vostra attività. E siamo giunti al termine, ci ritroveremo fra una settimana, stessa frequenza, stesso orario, fra 7 giorni, con l'ultimo appuntamento del 2015, sarà Studio di X numero 652. Da Roberto Scaglione è tutto, la linea torna alla normale programmazione di questa rete e noi ci faremo gli auguri fra 7 giorni. Alle prossime!